Buongiorno e benvenuti a La Voce della Nutrizione Pink Positive Edition, un podcast di Smart Food Istituto Europeo di Oncologia promosso da Daiichi Sankyo, pensato per fornire informazioni chiare e affidabili in tema alimentazione e salute. Nello scorso episodio abbiamo parlato approfonditamente delle fonti proteiche di origine vegetale. Ora invece è il momento di conoscere meglio quelle di origine animale, la cui differenza rispetto alle prime è di avere un profilo aminoacidico più completo, presentando tutti gli aminoacidi essenziali. Sappiamo che le proteine dovrebbero essere presenti ad ogni pasto principale, quindi colazione, pranzo e cena, e che dovrebbero costituire, secondo la regola del piatto sano, circa un quarto del pasto. Tra le fonti di origine animale di questi macronutrienti abbiamo il latte e i suoi derivati, il pesce, le uova e le carni fresche e lavorate, sia rosse che bianche. Andiamo ad esaminarle più nel dettaglio. Il latte vaccino e lo yogurt sono sicuramente la fonte proteica più comunemente consumata durante la colazione e, secondo le linee guida, possono essere inseriti nella propria alimentazione fino a 2 volte al giorno, con porzioni rispettivamente di 125 ml e 125 grammi, in pratica un bicchiere di latte e un classico vasetto di yogurt. Sono inoltre importanti fonti di calcio. Al supermercato, per quanto riguarda gli yogurt, un'opzione smart è rappresentata da quelli bianchi al naturale, poco importa se provenienti da latte intero o scremato. Meglio evitare invece quelli alla frutta o agli aromi, come per esempio al caffè o alla stracciatella, in quanto contengono un quantitativo di zuccheri semplici che è quasi il doppio rispetto a quello contenuto in uno yogurt al naturale. Alternative valide allo yogurt sono anche il kefir piuttosto che lo yogurt greco. Anche per questi la scelta più salutare ricade sulle versioni naturali non aromatizzate. Una volta a casa poi si potrà accompagnare lo yogurt bianco a frutta fresca o frutta a guscio, piuttosto che a cereali integrali per la colazione o ancora a qualche quadratino di cioccolato fondente, meglio se almeno al 70%. Un'altra fonte proteica che deriva dal latte sono i formaggi, in cui distinguiamo quelli freschi e magri da quelli stagionati. I primi, che hanno subito un processo di stagionatura breve o nullo e che contengono meno del 25% di grassi totali, sono da preferire nel contesto di una sana alimentazione. Fanno parte di questa categoria ad esempio la ricotta, la mozzarella vaccina e la crescenza, e la loro porzione di riferimento è 100 grammi. Anche lo skyr, sebbene al supermercato sia classificato tra gli yogurt, è tecnicamente un formaggio fresco e appartiene quindi a questo gruppo. I formaggi stagionati, invece, per via del contenuto lipidico e soprattutto dell'alto tenore di sale, andrebbero consumati in misura minore e, sempre per i medesimi motivi, la porzione raccomandata è di 50 grammi, la metà rispetto ai formaggi freschi. Quando acquistiamo i formaggi facciamo attenzione alla lista ingredienti, perché a volte può venire aggiunta della panna o della crema di latte per renderli più cremosi, causando però un aumento del contenuto di grassi saturi. A casa invece evitiamo di aggiungere ulteriore sale quando li mangiamo, per insaporirli possiamo ricorrere a spezie ed erbe aromatiche. Un'altra fonte di proteine di origine animale è il pesce, categoria che racchiude un'ampia varietà di alimenti, anche piuttosto differenti tra loro dal punto di vista nutrizionale. La frequenza di consumo consigliata è tra le 3 e le 5 volte a settimana, e la parola d'ordine è varietà, prediligendo però i pesci di piccola taglia, in particolare il pesce azzurro, fonte importante di grassi buoni polinsaturi, tra cui gli omega 3, che comprende tra i principali alici, acciughe, sgombri e sarde. La porzione di riferimento è di 150 grammi. Nella settimana una porzione delle 3-5 raccomandate può essere costituita anche dai molluschi, come vongole o cozze, o anche crostacei come i gamberi. Attenzione a quando mangiamo queste due ultime categorie perché sono molto ricche di sodio, meglio quindi non aggiungere ulteriore sale quando si cucinano. Per i pesci di grossa taglia, come tonni e salmoni, meglio non superare una porzione a settimana, in quanto tendono ad accumulare più mercurio rispetto ai pesci più piccoli. Se non si ha tempo di andare a comprare il pesce fresco, un'ottima soluzione è optare per quello surgelato, in quanto mantiene le medesime caratteristiche nutrizionali. Per fare una scelta smart, dobbiamo porre attenzione alla lista degli ingredienti, assicurandoci che non ve ne siano altri aggiunti oltre al pesce. meglio evitare invece l'acquisto di filetti di pesce impanati, spesso ricchi di sale e grassi saturi. Infine, se si desidera, una porzione a settimana di pesce può essere costituita da quello conservato, come tonno, salmone o sgombro in scatola. In questo caso, però, la porzione consigliata è di 50 grammi. Cerchiamo poi di scegliere le versioni al naturale o con olio extravergine d'oliva e non aggiungiamo altro sale al piatto. Nell'ottica di preservare le proprietà nutrizionali del pesce, anche la scelta del metodo di cottura può fare la differenza. Tra le tipologie migliori in questo senso rientrano quella al vapore, al forno o al cartoccio. Se scottiamo il pesce in piastra, invece, facciamo attenzione a non bruciacchiarlo e se si formano delle parti carbonizzate, rimuoviamole prima di consumarlo. Passiamo ora alle uova, fonte proteica per eccellenza, contenendo tutti gli aminoacidi essenziali nelle giuste proporzioni. Un uovo può essere consumato da 1 a 4 volte a settimana. È vero che le uova contengono una quantità rilevante di colesterolo, ma ormai il mito che collegava il consumo di uova con un aumentato rischio di malattie cardiovascolari è stato sfatato. Infatti, il colesterolo assunto con la dieta ha un impatto marginale sulla quantità di quello circolante nel sangue, il quale invece è maggiormente influenzato dal consumo di grassi saturi. Le uova sono l'alimento versatile per eccellenza. Le possiamo preparare in tantissimi modi e mangiarle da sole o incorporate ad un piatto più elaborato. Per non eccedere con l'apporto proteico, meglio accompagnare omelette frittate a verdure, spezie ed erbe aromatiche, evitando di aggiungere ulteriori proteine da carni lavorate o formaggi. Arriviamo infine alle carni. Prima di tutto distinguiamo tra carni fresche, la cui porzione di consumo è pari a 100 grammi e la frequenza consigliata oscilla tra le 0 e le 3 volte a settimana, e carni lavorate, che comprendono affettati e insaccati e la cui porzione di consumo è pari a 50 grammi. Per questa categoria la raccomandazione è di limitarne il consumo il più possibile. Un'ulteriore distinzione d'obbligo è quella tra carne rossa e carne bianca. Nella prima categoria rientrano la carne di maiale, manzo, vitello, cavallo, capra, pecora e agnello, nella seconda quelle di pollo, tacchino e coniglio. Nell'ambito di una sana alimentazione, la scelta migliore ricade sulle carni bianche fresche, che presentano un contenuto di grassi inferiore rispetto ai tagli di carne rossa. Come per il pesce, anche per la carne è importante prediligere alcuni metodi di cottura rispetto ad altri. Bene cuocerla in padella o al vapore, attenzione invece alla cottura alla brace, per il contatto diretto tra fiamme e alimento e conseguente formazione di composti tossici. Se vogliamo acquistare carne per inserirla tra le fonti proteiche della settimana, quindi, preferiamo quella bianca e fresca. Ricordiamo inoltre che gli affettati di pollo o tacchino, sebbene spesso considerati più sani rispetto ai classici affettati di maiale, rientrano comunque nella definizione di carne lavorata e per questo sono da limitare. In conclusione, le proteine dovrebbero essere presenti ad ogni pasto principale, con un pizzico di attenzione a suddividere le varie fonti, sia di origine animale che vegetale, rispettando le frequenze consigliate e contribuendo così a seguire un'alimentazione sana, equilibrata, rispettosa dell'ambiente e soprattutto varia. Grazie per aver ascoltato La Voce della Nutrizione Pink Positive Edition, un podcast di Smart Food Istituto Europeo di Oncologia realizzato con il sostegno di Daiichi Sankyo. Per maggiori informazioni e approfondimenti visitate il sito pinkpositive.it.